intrise anche di guerra contro Dio, molte persone pensano che quelli che credono in Dio perché sono un po' bacati, un po' sprovveduti, un po' sempliciotti, non ci sono prove per credere in Dio, dicono loro. Invece abbiamo già cominciato a vedere la volta scorsa che è impossibile negare l'esistenza di Dio scientificamente. Ovviamente ogni persona è libera di credere come vuole, però questo non cambia la realtà. Io posso anche credere che non esistono i pianeti, che non esistono gli universi, che non è... io posso credere quello che voglio, però poi questo non cambia la realtà. Abbiamo visto che ci sono prove logiche e scientifiche dell'esistenza di Dio anche se non si vede. Io, come ho fatto l'esempio anche la volta scorsa, io non ho mai visto chi ha fatto questo microfono, però credo che qualcuno l'abbia fatto, perché non si è fatto assolutamente da solo. Questa è logica, questa è scienza. E credere che invece il microfono si sia fatto da solo soltanto perché io non vedo chi l'ha fatto, questa è stupidità. E infatti qualcuno potrebbe leggere di nuovo Salmo 14 versetto 1, e infatti la scrittura, il Signore proclama, prorompe in un modo categorico, in un modo drastico, che è proprio stupido non credere in Lui. Chi lo legge per favore?
Lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene.
Chi dice non c'è Dio? Perché è stolto? Perché si è corrotto, perché si è reso abominevole, perché vuole fare quello che gli piace e dunque pensa di rifugiarsi in calcio d'angolo, pensa di giustificarsi dicendo: ma perché non c'è Dio? Ma questo però non è corretto, non è onesto. Abbiamo visto che ci sono tante prove, tante impronte, noi possiamo averne a iosa, possiamo averne in un modo veramente innumerevole. Le prove dell'esistenza di Dio sono tante, sono multiformi, sono in tutti i settori, solo che è necessario che per avere la certezza della presenza di Dio e di tutto quello che Dio vuole darci, abbiamo bisogno della fede. Senza fede è impossibile piacere a Dio. E la fede, badate bene, non è un dono che Dio dà ad alcuni sì e ad alcuni no. No, 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 assolutamente. Noi nasciamo già col seme della fede. Davanti a Dio siamo tutti uguali ed Egli ha messo il seme della fede in tutti. Tutti abbiamo il seme della fede, solo che poi questo seme va sviluppato, va lasciato crescere. E come lo cresciamo? Come lo alimentiamo? Come lo rafforziamo il seme della fede? Ascoltando la parola di Dio. Abbiamo visto che tutte le cose indicano un Dio creatore, il macrocosmo con gli universi, con tutta la creazione, ma anche il microcosmo, anche le cose più piccole che noi abbiamo nel nostro cuore, tutto ci parla di Dio. Tutto è talmente perfetto che ci parla di Dio. L'altra volta vi ho fatto l'esempio degli elastici, e che magari lo ripeto, tanto non ci vuole niente. Noi abbiamo delle valvole nel cuore che praticamente funzionano a apertura e chiusura, si aprono e si chiudono, si aprono quando ritornano e poi chiudono il passaggio del sangue quando si dilatano. Però vedete, se io lo allungassi ancora un po' di più, questa si spezza. C'è anche il proverbio che dice: la corda tirata troppo forte poi si spezza. Dunque la nostra vita ha preso un filo, il cuore si potrebbe fermare per un piccolissimo, così, per una piccolissima malformazione. Oggi fanno gli interventi al cuore, ma non tutto si può riparare. Dunque è necessario renderci conto che Dio ha lasciato l'impronta della sua esistenza nelle cose piccole, nelle cose grandi, nelle cose mastodontiche, nella nostra coscienza, dappertutto. Tutto ci parla di Dio, e negare la sua esistenza significherebbe negare la nostra stessa esistenza. Se tu esisti, esisti perché Dio c'è, altrimenti tu neanche esisteresti. Ovviamente io non posso adesso dire tutto quello che abbiamo visto la volta scorsa, però credere in Dio è una questione di fede, una questione di fede però basata sulla ragione. Pensate che uno dei fratelli del Signore Gesù Cristo, perché Gesù aveva dei fratelli, uno dei fratelli di Gesù Cristo, disse che anche i demoni credono. Perciò se credono anche loro, dunque è una cosa innegabile, una cosa inevitabile. I bambini piccolini credono nella mamma, credono nel papà, credono poi negli insegnanti. Il seme della fede è stato messo nel nostro intimo da Dio. Ci sono grandi prove fornite dalla scienza, sì, dalla scienza, perché gli atei, gli scettici, pensano che noi siamo degli alienati che ci fidiamo solo della Bibbia, cioè voi basate solo sulla Bibbia. Ma non è vero che noi ci basiamo solo sulla Bibbia, al contrario. Certo, la Bibbia è la parola di Dio, è la parola perfetta. Certo, la Bibbia ci dice le caratteristiche di Dio, le virtù di Dio, la Bibbia ci dice tante cose di Dio, sì, però tante altre cose di Dio ce le dice la scienza. E noi dobbiamo essere obiettivi e guardare alla scienza come a delle cose che si possano verificare. L'altra volta ho accennato al processo dell'induzione, cioè io vado sulla spiaggia, osservo delle impronte, dico qua è passato qualcuno, perché l'impronte, se ci passa qualcuno rimane l'impronta, se no il vento fa qualche fossetto così, ma non è un'impronta. E possiamo capire se è passato un animale, se è passato un uomo, se era un bambino, quanto pesava, di che se... possiamo scoprire tantissime cose da una semplice impronta. Da una semplice impronta si può scoprire anche quanto tempo è trascorso da quando l'impronta è stata lasciata, talché oggi parlano delle impronte dei dinosauri che risalirebbero a tantissimo tempo fa. Un'impronta. Allora questo è scientifico, è l'induzione. L'induzione parte dall'osservazione per arrivare ad una conclusione. Poi c'è la deduzione. Francesco Bacone ha detto che la scienza si basa sull'induzione e sulla deduzione. Bacone era un grande scienziato. E la deduzione cos'è? Il processo inverso. Noi abbiamo una verità, ma questa verità, se è vera, deve poter essere dimostrata. Dunque, se è vero che 2 per 2 fa 4, i bambini parlano la tabellina, se questo è vero, lo possiamo dimostrare. C'è una prova del 9, prendiamo i sassolini, contiamo, e la verità, se è vera, viene dimostrata. Questa è la deduzione. La dimostrazione fornisce le prove che quella formula, quel postulato, era vero. Poi c'è la termodinamica, praticamente l'esistenza di tutto è basata sulla termodinamica, non soltanto la nostra vita, ma gli alberi, le piante, gli animali, le rocce, l'universo, tutto è basato sulla termodinamica. Cosa dice la termodinamica? La termodinamica dice che col tempo tutto degrada, col tempo tutto si marcisce, si marciscono le piante, perché quando passano un po' di anni che si sono seccate nel terreno diventano terra, si marciscono gli animali, si marciscono le persone, perché quando si seppelliscono dopo 10 anni a malapena c'è lo scheletro, e poi nel tempo si consuma anche quello. Questa è la termodinamica, tutto degrada, tutto peggiora. La termodinamica produce il grado di entropia. L'entropia è la risultante, possiamo dire, della decomposizione, del degrado. Perciò trovando per terra un pezzo di legno consumato in un certo modo, si può scoprire a quanto tempo fa risale quel pezzo di legno. Quindi questo è scientifico. La termodinamica non è una cosa nostra, non è una cosa degli evangelici. Il grado di entropia è proprio il procedimento che seguono per cercare di fare anche la datazione dei fossili e di quant'altro. Insomma, per ritornare al concetto base, che è impossibile negare l'esistenza di Dio scientificamente, è impossibile. Perciò chi pensa di poter negare l'esistenza di Dio attraverso la scienza è stolto, perché la scienza dice il contrario. Ovviamente ci sono anche tanti presunti scienziati che vorrebbero negare Dio con la loro scienza, ma sono scienziati che contraddicono se stessi. Io ho parlato con diversi di questi personaggi e alla fine vi ho fatto anche qualche esempio la volta scorsa, e alla fine non possono più rispondere nulla, perché la scienza parla dell'esistenza di Dio. E non mi voglio dilungare oltre su questo. Esistono sette grandi prove scientifiche, o se vogliamo dire sette gruppi di prove scientifiche dell'esistenza di Dio. Ho parlato dell'induzione, la deduzione, la termodinamica e l'entropia. Questo è un gruppo di prove da cui ne possiamo ricavare tantissime poi di prove. Poi ho detto anche poco fa che scientificamente è impossibile negare Dio. Questo perché la scienza si occupa solo delle cose materiali. Noi possiamo mettere in provetta, molti dicono, vabbè, mettiamo, ma c'è una possibilità di mettere Dio in provetta per esempio. No, ma Dio non è materia. La scienza si occupa delle cose materiali. E quindi la scienza non deve neanche azzardarsi a parlare di quello che non le compete. È come se io volessi fare una trattazione sull'ingegneria, ma non sono ingegnere, che dico? Dunque, se tu sei uno scienziato, occupati delle cose materiali e lascia che si occupino delle cose spirituali quelli che sono esperti nelle cose spirituali. Quindi c'è questa impossibilità scientifica di dimostrare l'inesistenza di Dio. Poi abbiamo visto anche l'impossibilità scientifica di dimostrare che materia, spazio e tempo producono un miglioramento. Cioè oggi la teoria dell'evoluzione dice che in miliardi di anni, in milioni di anni, si è arrivata dagli organismi, dal brodo primordiale, eccetera eccetera, non voglio essere velocissimo, si è arrivati alla prima forma di vita. Poi questa forma di vita si è evoluta sempre in un modo più complesso, sempre in un modo più perfezionato, fino a che alla fine è arrivato l'uomo. Beh, tutto questo non è scientifico, perché appunto la scienza dice che da solo nel tempo tutto peggiora, non migliora. Cioè, io prendo 50.000 caratteri, li butto in aria, vediamo quando cadono per terra quante possibilità ci sono che venga fuori un libro di Shakespeare da solo. Ma non formeranno neanche una parola, neanche per caso si formerà una sola parola, si ammucchieranno tutti mischiati. Com'è possibile che da solo si sia arrivata alla formazione come conclusione di evoluzione all'uomo? Non c'è un miglioramento spontaneo, c'è soltanto il peggioramento, perché Dio ha sottoposto la creazione a leggi precise che col tempo peggiorano le cose, non le migliorano. Poi c'è l'impossibilità scientifica di negare il mondo con le sue leggi, le varie leggi, come se nessuno l'avesse mai fatto. Esiste la materia e la scienza non può dimostrare che la materia si è fatta da sola, perché un postulato scientifico dice nulla si autocrea, si autogenera. Quindi la scienza non può dimostrare che la materia si sia fatta da sola, ma la scienza neanche può dimostrare che le leggi si siano formate da sole. Quindi qualcuno ha fatto la materia e qualcuno ha sottoposto la materia alle leggi. Tutto è fatto da qualcuno e tutto è regolato da leggi che lo fanno sussistere. Noi siamo attaccati per terra perché esiste la legge di gravità, perché gli astronauti quando vanno nello spazio si devono attaccare, perché sennò, perché la gravità diminuisce moltissimo e si può andare in posti lontanissimi dove non esiste gravità e dove ce ne voleremo da tutte le parti, non potremmo più essere attaccati per terra. Questo è soltanto un esempio di una legge, ma le leggi sono tantissime. Ma chi le ha fatte queste leggi? Ma perché queste leggi sono qui che regolano tutte queste cose che ci permettono di stare attaccati per terra, eccetera eccetera? Anche queste sono prove dell'esistenza di un Dio perfetto e infinito. Beh, questo è il famoso Big Bang, oppure la ripetizione del Big Bang, perché se voi sapete che quelli che asseriscono che tutto è cominciato con un Big Bang, con un grande scoppio, dicono che questo grande scoppio è derivato da un atomo, dalla densità infinita, quindi una piccola massa super massiccia di materia che alla fine è esplosa. Adesso ci sono le nuove teorie moderne che si vanno rafforzando sempre di più, in base alle quali ogni universo, quindi ogni galassia, avrebbe al centro un buco nero che piano piano assorbe tutto, e poi ci sarebbe un enorme globale buco nero di tutti gli universi che assorberebbe tutti gli universi, tutte le galassie, tutti gli universi, fino a compattarli in un atomo della densità infinita, e poi riscoprirebbe un'altra volta e tutto si ripeterebbe. Questo è teorico. Come si fa a dimostrare scientificamente una cosa del genere, no? Oggi si parla di questo global black hole, cioè questo buco nero universale, super, ultra super massiccio, che alla fine farebbe implodere, risucchierebbe tutti gli universi, si compatterebbe così tanto che poi esploderebbe di nuovo. Tutto questo è indimostrabile ed è soltanto nella speranza di poter avere degli alibi per negare l'esistenza di Dio. Ma chi di speranza vive, disperato muore. C'è un'impossibilità scientifica di dimostrare che niente e nessuno ha causato il Big Bang. Da dove veniva? Da dove viene la prima massa di materia? Chi ce l'ha messa là? Da dove viene? La materia è eterna? Allora, Dio non esisterebbe, ma la materia è eterna? Allora la materia è Dio? Le persone sarebbero pronte ad arrivare a qualsiasi conclusione pur di negare l'esistenza di Dio, sarebbero pronti ad ammettere qualsiasi filosofia, ma c'è l'impossibilità scientifica di negare che persino l'ateo crede. Cioè, se la massa, se questa massa super compatta, se questo atomo della densità infinita, questo atomo super massiccio, diciamo, esisteva lì e poi è scoppiato, chi ce l'ha messo là? Chi l'ha fatte le leggi che l'hanno fatto scoppiare? Come mai è scoppiato soltanto in quel momento? Qui nascono tante di quelle domande, innumerevoli domande, a cui la scienza non ha alcuna risposta. Ci vuole più fede per credere nella stupidità scientifica che non nella razionalità di Dio. E io spero che questo messaggio che ascolteranno in internet possa far riflettere tante persone. Il resto, tutto quello che dico, è facilmente dimostrabile. Adesso vorrei parlare delle prove di Dio fornite dalla ragione, perché esistono le prove di Dio fornite dalla scienza, l'abbiamo visto fino adesso, e poi esistono quattro grandi gruppi di prove, quindi sono tantissime, io le accorpo, le raggruppo, quattro grandi gruppi di prove di Dio fornite dalla nostra ragione. Per esempio la cosmologia. La cosmologia si occupa del cosmo. Quanto è grande il cosmo? Un miliardo di chilometri, un miliardo di chilometri, adesso si parla di centinaia di miliardi di galassie. Qualcuno dice non sono centinaia di miliardi di galassie, ma sono centinaia di miliardi di universi di galassie. Ma quanto è grande il cosmo? Come ha avuto inizio? Quali sono le sue dimensioni? Come finirà questo cosmo? È cominciato da un buco nero e finirà con un altro buco nero e poi ritorna? Ma in base a che cosa? In base alla filosofia induista del ciclo interminabile dell'esistenza? In base a che cosa? Allora l'ateo crede nelle filosofie pur di non credere nella scienza? In base a che cosa? Poi c'è la prova della teleologia, dal greco teleos, che significa ordine. Cioè questo cosmo, o questi cosmi, questi universi, sono caratterizzati da un ordine perfetto. Ma avete notato le prime slide dove io riproduce, cioè in scala ovviamente, vedevamo come le galassie ruotano, come i pianeti, i satelliti intorno alle loro stelle si mantengono sempre alla stessa orbita. Le orbite non sono tutte uguali, ci sono orbite ellittiche, ci sono orbite circolari, ci sono di varie, eppure si potrebbero scontrare in qualsiasi momento, ma non si scontrano. Un giorno sì, si scontreranno, ma quando Dio punterà il dito, come l'ha puntato la prima volta quando le ha fatte. Quindi la teleologia, questo ordine con tutte queste leggi variegate, misteriose, insondabili, è un'altra grande prova fornita dalla nostra ragione. Io credo che tutte le nostre donne, le casalinghe, quando vanno a casa, sanno molto bene che le sedie, la tavola, il letto non si mettono in ordine da soli, che loro si devono sbracciare, devono faticare per mettere ordine. I bambini mettono disordine, ma le mamme devono mettere tutto quanto in ordine, i bambini devono imparare a mettere le cose in ordine. Poi l'altro terzo gruppo di prove della ragione sono, è l'etnologia, cioè tutte le etnie, tutti i popoli di tutta la storia, tutti hanno sempre creduto in Dio. Ma chi gliel'ha detto alla prima? La prima, dice, vabbè, gli altri, quelli che sono venuti dopo, magari l'hanno sentito da quelli che c'era prima. Ma alla prima, chi gliel'ha detto? Come mai hanno, come mai questa fede di tutte le etnie, di tutte le epoche? A travolto ho dato anche la percentuale, ormai è assodato che più del 98% di tutte le persone del mondo crede in Dio in qualche modo, magari gli induisti, i buddisti, i testimoni, ognuno crede a modo suo, ma tutti credono nell'esistenza di un essere perfetto che ha fatto le cose, che sostiene le cose, che regola tutto. E poi il quarto gruppo di prove della ragione, la dimensionalità. Dimensionalità non ha a che vedere con le dimensioni, nel senso di materia, ma le dimensioni nel senso di spazio. Ci sono molte dimensioni, visibili ed invisibili. Ho accennato l'altra volta alle onde elettromagnetiche. Voi sentite la mia voce è perché c'è un microfono che è stato fatto proprio per, attraverso le onde, di captare il suono e di amplificarlo. Ci sono molte dimensioni. L'apostolo Paolo, parlando delle dimensioni, spiega che esiste anche la profondità, che non è l'altezza, ma che è una cosa diversa. Quindi quattro dimensioni. Quante dimensioni ha Dio? Quante dimensioni ha il mondo spirituale? Perché noi il mondo materiale lo misuriamo. Io devo andare a fare un ripiano, mi sono segnato 43,5 x 55. Queste sono due dimensioni. Io voglio segnare lo spessore per uno, per due. E queste sono le nostre dimensioni del mondo, delle cose materiali. Ma del mondo spirituale, come si fa a negare le dimensioni spirituali, che sono tantissime, che non le tocchiamo, possiamo mettere una cassa acustica, non le sentiamo, eppure ci parlano di tante cose, parlano al nostro spirito. Poi ci sono le prove di Dio fornite dalla storia. Insomma, noi parliamo di Dio, ma non parliamo di un Dio così inventato, parliamo di un Dio che per manifestarsi, oltre ad aver fatto il creato, le leggi, oltre ad aver, alla fine è sceso sulla terra e si è fatto vedere, si è fatto toccare. Queste sono le prove fornite dalla storia. Insomma, la storia ci parla di Giulio Cesare, la storia ci parla dell'impero romano, la storia ci parla di Giuseppe Garibaldi, di Napoleone, la storia ci parla di Hitler, la storia ci parla di Tiberio, la storia ci parla di Gesù Cristo. Gesù Cristo è un personaggio della storia, anzi la storia si è spezzata in due, avanti Cristo e dopo Cristo. Gesù Cristo è un personaggio della storia, ma chi era Gesù Cristo? Ma come facciamo a dire che Gesù Cristo non era una persona come tutti quanti gli altri? Da quello che ha detto, da quello che ha fatto, ha fatto delle cose che umanamente non sono ripetibili, non si possono fare neanche con gli strumenti moderni. Provate a risuscitare oggi con qualche strumento scientifico uno che è morto. E come si fa? Come si fa a risuscitare una persona che è morta da 3 giorni? Ma insomma, Gesù Cristo ha dato ampie dimostrazioni che non era un uomo come tutti quanti gli altri. Questa è storia. Questo è stato registrato negli annali della storia romana, dell'impero romano, che a quel tempo potevano veramente indagare su tutto. Gesù Cristo, la sua opera, i suoi miracoli, la Chiesa che è stata formata da Gesù Cristo. Questa è storia incancellabile. Sono cose che hanno lasciato le loro orme nella storia, non si possono negare. Insomma, questo Gesù Cristo che hanno messo lì morto, che hanno chiuso e sigillato e che per paura che fosse, il suo corpo fosse rubato, hanno messo lì una guardia con i soldati romani, tutto quanto, ad un certo punto è sparito. Dov'è? Forse di nascosto hanno dato una mazzata in testa ai soldati, non se ne sono accorti, l'hanno rubato. No, era vivo, era risuscitato. Si è fatto vedere 500 persone, Cioè, non è una fantasia. Queste sono quattro gruppi di prove fornite dalla storia. Poi ci sono, a mio parere, quelle più importanti, ovviamente importanti per noi credenti, che sono due grandi prove di Dio fornite dalla Bibbia, due grandi gruppi di prove. Primo gruppo di prove sono le profezie. Pensate che il 25% della Bibbia è profetico, 25% è tantissimo. Ci sono 2500 profezie, di cui 2000 profezie si sono già adempiute, ma non si sono adempiute così, grosso modo, oggi verrà un'eclisse, no, si sono adempiute in un modo matematico, chirurgico, per dirla in maniera calcistica. Ecco, e qualcuno le ha contate, ma diciamo anche circa 700 profezie su Cristo si sono adempiute alla lettera. Restano ancora da compiersi 500 profezie, ma se sono già adempiute 2000, 500 si adempiranno, ma non per il calcolo delle probabilità, ma perché è vero, perché quello che ha detto le profezie non è una persona che se le ha inventate, che le ha sognate la notte, ma perché le ha ricevute da quello che è il re di tutto. E poi ci sono i riscontri scientifici a vari livelli, cioè i riscontri che hanno sempre a che fare con l'induzione e con la deduzione, ma sono riscontri. Per esempio, la Bibbia parla di Gerico, e sapete che fino a qualche decennio fa tutti quanti dicevano: e questa è la dimostrazione che la Bibbia è falsa, perché la Bibbia dice che in quel punto c'era una città che si chiama Gerico e non c'è. E allora i credenti hanno detto: e noi vi dimostreremo che c'è. E hanno scavato, e li prendevano tutti quanti in giro, dice: ma cosa scavate, che non c'è niente lì. Scavato, alla fine hanno trovato che lì c'era la Gerico, che lì c'era la città. C'era stata, ovviamente. E così tantissime altre cose che hanno a che fare con l'archeologia, con la geografia, con le scienze, tutte cose riscontrabili, tutte cose riscontrabili. Ricordo che alcuni anni fa c'era una grande disputa intorno alle quattro città, tra cui Sodoma. Si conosce sempre Sodoma e Gomorra, in realtà le città erano quattro. E allora tutti dicevano: ma quale Sodoma, è tutta una fantasia degli ebrei. No, sono andati lì dei credenti, hanno scavato e hanno dimostrato che là ci sono le vestigie, là ci sono i ruderi, là ci sono dei documenti inoppugnabili, perché l'archeologia non si occupa di fissazione. L'archeologia vuole andare a trovare lì la parete, magari è rotta, ma c'è la parete, ci sono le fondamenta. L'archeologia dimostra che là c'è il pozzo. Quindi riscontri palpabili che non si possono assolutamente negare. E così della geografia. La Bibbia ci dà dei riferimenti geografici che per secoli non sono stati creduti, fino a che poi non sono stati riscontrati. E dunque queste cose, pensiamo per esempio all'arca di Noè. Il mondo arriva, vuoi credere all'arca di Noè? Sì, l'arca di Noè è ridicolo. Sì, fino a quando invece, che cosa ha fatto Dio? Ha permesso che un anno, questo lo trovate in internet, c'è stato il disgelo, la temperatura si è molto innalzata, c'è stato il disgelo del monte Ararat, e un ragazzo, un pastorello che portava le pecore, si è spinto sempre più in alto, fino a che ha trovato una specie di grande nave. E allora è andato a dire: guarda che là sulla montagna c'è una nave. Ma che stai dicendo, sei matto? Sulla montagna una nave. Era l'arca di Noè. Poi si è ricoperta, ma sta ancora lì. Adesso col satellite, andate in internet, trovate comunque gli avvallamenti, hanno fatto indagini profonde, e sotto comunque. Questi sono riscontri che si possono verificare. Gli atei e gli scettici non hanno veramente delle prove. Come prova hanno soltanto la loro incredulità, le loro credenze, che la scienza sa tutto, che quello che dice la scienza è vero, che quello che dice la Bibbia è falsa. Ma questo è credenza, questa è filosofia, questo non è raziocinio. Sono tutte prove basate su convinzioni personali, ed è a me è piaciuta moltissimo la frase di quello studente americano che ad un certo punto dice al suo professore: professore, ma lei perché è così tanto arrabbiato contro di Dio che arriva al punto di dire che Dio non esiste? Lo dice soltanto perché è arrabbiato, ma non ha prove per dimostrare che non esiste. Quindi lo dice perché è arrabbiato, non hanno nulla di veramente scientifico. Dio parla una volta, anche due, ma l'uomo non ci bada. Le persone sono pronte ad ascoltare tutte le stupidaggini che vanno in giro sui social, su Facebook, su internet, dappertutto, sono pronti a credere a tutto, ma non a quello che dice Dio. Quello che dice Dio non può essere vero, perché è scritto nella Bibbia. Se fosse vero, lo direbbero gli scienziati. Gli scienziati non lo dicono, perché se dicono questo devono cambiare la loro vita. Ci sono dei salmi bellissimi che io qui ho messo, che poi a casa sul sito potete andare a vedere e potete ritrovare. C'è quest'altro del Salmo 77: tu apristi la tua via in mezzo al mare, i tuoi sentieri in mezzo alle grandi acque, le tue orme non furono riconosciute, ma c'erano. Non so chi mai sia obiettivamente andato a riscontrare, a cercare un po' nella storia antica d'Egitto, per andare a vedere se veramente c'è stato quel faraone che ha assistito alle 10 piaghe, se veramente il suo figlio è morto, se veramente il suo esercito è morto, annegato nel Mar Rosso. Perché si può scoprire. Io comprai il libro, ma ormai sono più di 40 anni. È lì, è la storia d'Egitto. E veramente quel faraone è morto, il figlio. E veramente quel faraone, l'esercito, è stato annientato nel Mar Rosso. Queste sono cose che si possono riscontrare, ma ci vuole un minimo di impegno. C'è il libro di Giudici che dice: ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Allora sapete perché la maggior parte della gente dice Dio non esiste? Perché così ognuno può fare quello che gli pare e piace. Non vogliono Dio perché se Dio deve entrare nella mia vita, poi lo devo obbedire. È meglio che dico che non c'è. E poi c'è Salmo 89: anche i cieli celebrano le tue meraviglie, o Eterno, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Anche i cieli celebrano. Adesso mettono questi grandi telescopi, ce ne sono tantissimi, c'è quello di Hubble, c'è quello che hanno messo nello spazio. Loro vogliono sentire dei segnali che vengono da altri mondi per capire se c'è vita. Ma non c'è bisogno del telescopio, perché se tu sei intelligente, la tua testa, la tua coscienza già ascolta. I cieli annunziano la giustizia di Dio, la giustizia. Non c'è bisogno di dimostrare l'esistenza, perché la materia da sola non si fa, ma i cieli annunziano la giustizia di Dio. Questa è una caratteristica intima di Dio. La giustizia di Dio la possiamo riscontrare anche nei cieli. Adesso si accaniscono per cercare un esopianeta. Sarebbe interessante parlare di astrofisica, ci sono tante cose che vanno nell'astrofisica, si accaniscono, vogliono trovare se non viene, è possibile che non ci sono tanti esopianeti, la Terra, la vita sulla Terra, se non un'altra parte. Sì, va bene, potete spendere tutti i miliardi che volete, tanto ne abbiamo a bizzeffe, tanto sulla Terra siamo tutti bene, nessuno muore di fame, possiamo spendere miliardi di dollari per cercare la vita su altri pianeti. Ma i cieli annunziano la giustizia di Dio. Poiché, questa è Isaia, così parla il Signore che ha creato i cieli, l'Iddio che ha formato la terra, l'ha fatta, l'ha stabilita, non l'ha creata perché rimanesse deserta, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono l'Eterno e non ve ne è alcun altro. Non c'è un altro Dio. E tutto questo che il Signore dice nella sua parola è riscontrabile. Si suppone che esistano 2000 miliardi di galassie, 100.000 miliardi di stelle ogni galassia, 10 miliardi di pianeti ci sono soltanto nella nostra Via Lattea. 10 miliardi di pianeti, 2.000 miliardi di galassie. Noi, quando si parla delle distanze intergalattiche, si parla di anni luce, 200 milioni di anni luce, 500 milioni di anni luce. Ma sapete cos'è un anno luce? Ma un anno luce è un anno a ore moltiplicato la velocità della luce. Si tratta di distanze incalcolabili, seguite da migliaia di zeri. E Dio dice in Isaia: la mia mano ha fondato la terra, la mia destra ha spiegato i cieli. Quando io li chiamo, si presentano tutti assieme. Cioè Dio comanda i cieli. Li chiamo e questi si presentano. Le cose inanimate obbediscono a Dio, ma gli uomini no, perché gli uomini hanno avuto la facoltà di fare le loro scelte e Dio li lascia liberi, però ovviamente subiranno le conseguenze delle proprie scelte. Voglio finire con questa slide con una domanda. Adesso noi abbiamo fatto una carrellata velocissima, mi piacerebbe molto parlare della scienza, una carrellata velocissima, ma ci dobbiamo porre delle domande. Ci poniamo questa domanda: come vivi la tua vita? Perché Dio c'è, ma c'è nella tua vita? Dio esiste, ma esiste per te? Che considerazione dai a Dio? Qual è il posto che tu dai a Dio nella tua vita? Ma ti rendi conto che siamo di passaggio, che un giorno lo dobbiamo incontrare? Che cosa ti dirà Dio quando lo incontrerai? Ieri parlavo con un signore, si chiama Riccardo, e gli ho detto: ma che ti dirà Dio quando si incontrerà? Lo devi incontrare. Dice: ah, non c'è dubbio che devo lasciare questa terra, mai sai, non lo so. Ma anche se non lo sai, lo dico io, Dio ha voluto che oggi noi ci incontrassimo, lei lo deve incontrare. Cosa ti dirà Dio quando lo incontrerai? Io so che i giovani non amano sentir parlare di queste cose, dice: è lontano ancora. Io ricordo come ieri che avevo 20 anni e ne ho già 65. Quando avevo 15 anni pensavo, ma i 65 anni li vedevo così lontani che dicevo: ah, per me mancano ancora 45 anni, ma per me è come se mancassero 400 secoli. Ma il tempo vola, il tempo va, non si ferma. Noi possiamo pure dire: vabbè, ci penso domani. Domani. Ma perché domani tu lo sai se sei ancora vivo a pensarci? Forse non ci sei. C'era un giovane, mentre un predicatore parlava, gli è venuta una domanda, dice: alza la mano, dice: scusa, quanto tempo prima di morire io ho per potermi convertirmi? E poi dice: ah, ma uno si può convertire anche un minuto prima di morire. E dice: ah, vabbè, allora c'è tempo, un minuto prima di morire mi converto. E il predicatore dice: sì sì, puoi farlo, ma adesso ascolta e rispondi a questa mia domanda: tu lo sai quando devi morire? Forse sei già nell'ultimo minuto. Chi lo sa? Chi lo sa se arriveremo a casa? Io voglio fare l'evangelizzazione oggi, predicare all'aperto, eccetera eccetera, ma chi lo sa? Questo lo sa soltanto il Signore. Di solito le persone sono portate a fare quello che a loro piace, quello che gli sembra giusto, ma non sempre quello che ci sembra giusto è veramente giusto. Non sempre quello che ci sembra buono è veramente buono. La gente corre ammaliata dal piacere, dall'edonismo, dal narcisismo. La gente è succube dei vizi, la gente è schiava di tante cose. Qual è il rimedio alla condizione morale e spirituale delle persone? Il rimedio è soltanto Gesù Cristo. Non abbiamo altri rimedi. Sì, noi possiamo immaginare molte cose, possiamo credere molte cose, sì, però questo non cambia niente, perché la realtà è quella, e quella rimane anche se io credessi diversamente. Il rimedio dunque alla condizione umana è soltanto di avvicinarsi a Gesù Cristo, di ricevere Gesù Cristo. Lui è l'unico che ci può dare veramente la pace, la gioia, la verità, la certezza. Il cristiano che vive secondo la parola di Dio non fa più quello che gli pare giusto. Ah, guarda, a me piacerebbe fare tante cose che non faccio e ho deciso di non fare. Perché non le faccio? Perché non piacerebbero a Dio. Ma quanto sei stupido, mi ha detto una volta un ragazzo. Scusami, se te lo dico, mi disse. Quanto sei stupido. Solo perché non piacciono a Dio, tu non li fai. Se piacciono a te, falle. E te no, perché devo rendere conto a Dio. E le cose che non piacciono a Lui sono quelle che mi ritroverò contro. Sono quei peccati di cui Dio poi mi condannerà. E io non voglio fare le cose soltanto perché mi piacciono. Io voglio fare le cose se sono giuste. Fate quello che è giusto. Non fate quello che vi piace. Fate quello che è giusto. Momento, qual è giusto? Che cos'è giusto? È giusto quello che dice Dio. Abbiamo la sua parola per avere la prova. La sottomissione alla volontà di Dio produce veramente una vita appagata, benedetta da Lui. Molte persone pensano che si convertono al Vangelo gli sciocchi, i vecchi, quelli che non hanno più niente da fare, quelli che ormai si attaccano a qualche speranza remota. Non è così. Si convertono al Vangelo le persone intelligenti. Si convertono al Vangelo quelli che pensano a domani. Domani! Domani dovremo andare a lavorare, domani dovremo mangiare, e dopodomani, e dopodomani, e dopodomani dovremo morire. E dopo dovremo incontrare Dio. Se sei intelligente, pensa al tuo futuro e rivolgiti al Signore. Lui è l'unico che veramente può cambiare. Amen.